studenti. Allora, oggi pomeriggio vediamo due altre donne, sono tutte e due famosissime. Una donna non si sa quanti anni ha, dell'altra è una donna giovanissima, anzi vediamo in diretta che diventa donna, è una bambina che diventa donna. Siamo sempre al capitolo 8 del Vangelo di Luca. Leggiamo prima il testo e poi lo commentiamo. È immediatamente dopo il testo che abbiamo visto stamattina dell'indemoniato geraseno. Quindi Luca 8:40 seguenti. Luca 8:40 seguenti. Al suo ritorno Gesù fu accolto dalla folla, perché tutti erano in attesa di lui. Ed ecco, venne un uomo di nome Gairo, che era capo della sinagoga. Si gettò ai piedi di Gesù e lo pregava di recarsi a casa sua, perché l'unica figlia che aveva, di circa 12 anni, stava per morire. Mentre Gesù si recava, le folle gli si accalcavano attorno. E una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, la quale, pur avendo speso tutti i suoi beni per i medici, non aveva potuto essere guarita da nessuno, gli si avvicinò da dietro, gli toccò il lembo del mantello e immediatamente l'emorragia si arrestò. Gesù disse: «Chi mi ha toccato?» Tutti negavano. Pietro allora disse: «Maestro, la folla ti stringe da ogni parte e ti schiaccia». Ma Gesù disse: «Qualcuno mi ha toccato. Ho sentito una forza uscita da me». Allora la donna, vedendo che non poteva rimanere nascosta, tremante, venne, si gettò ai suoi piedi e dichiarò davanti a tutto il popolo per quale motivo l'aveva toccato e come era stata guarita all'istante. Egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace». Stava ancora parlando quando arrivò uno della casa del capo della sinagoga e disse: «Tua figlia è morta, non disturbare più il maestro». Ma Gesù, avendo udito, rispose: «Non temere, soltanto abbi fede e sarà salvata». Giunto alla casa, non permise a nessuno di entrare con lui, fuorché a Pietro, Giovanni e Giacomo, e al padre e alla madre della fanciulla. Tutti piangevano e facevano un lamento su di lei. Gesù disse: «Non piangete, non è morta, ma dorme». Essi lo deridevano, sapendo bene che era morta. Ma egli la prese per mano e disse ad alta voce: «Fanciulla, alzati». La vita ritornò in lei e si alzò all'istante. Egli ordinò di darle da mangiare. I genitori ne furono sbalorditi, ma egli ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che era accaduto. Intanto questo testo è scritto, come in tutti i sinottici, da una mano che sa scrivere molto bene e anche con una tecnica quasi cinematografica. Prima c'è una scena, Gairo che viene a chiedere aiuto per la sua bambina che sta per morire, quindi il lettore è lì attento a vedere che cosa Gesù fa. Gesù si incammina, ma c'è un'altra scena che distrae e prende subito l'attenzione, cioè la scena di questa folla che sta attorno a Gesù, da cui si stacca questa donna che tocca l'orlo del mantello di Gesù. Intanto appunto abbiamo due donne. Una sappiamo che età ha, presta poco 12 anni, l'altra non sappiamo, ma sappiamo che da 12 anni è malata, che ha tentato di tutto ma che non guarisce. Quindi due donne indebolite. Ed è un mistero proprio un pochettino difficile da capire, perché le donne in fondo sono la sorgente della vita, da dove nasce la vita. Ebbene, questa sorgente è malata, sembra non essere in grado di dare la vita, anzi rischia essa stessa di morire. Stiamo un attimo sulla figura centrale, che è quella di questa donna. Intanto, perché questa donna non vuole farsi vedere e non vuole dire subito che era stata lei a toccare? Perché questa donna, a motivo delle sue perdite di sangue, si trovava in uno stato di impurità cultuale. E durante l'impurità cultuale, una donna non toccava neanche suo marito, perché altrimenti diventava impuro anche lui. E l'impurità, lo sappiamo bene, derivava da, non c'entrava niente con la sfera sessuale. Per noi purezza vuol dire subito sessualità. No, per l'ebreo purezza vuol dire salute. Ci sono delle cose che portano salute e quindi sono pure. Ci sono delle cose che minacciano la salute e quindi sono impure. La lebbra non c'entra niente con la sessualità, ma è impura, perché chi è malato di lebbra non è sano. E chi tocca un malato di lebbra diventa a sua volta impuro, perché rischia di essere contagiato. Così una donna durante il periodo mestruale è impura, ma non c'entra niente la sessualità, semplicemente perché, perdendo sangue, è più debole, sta poco bene, è meno vitale, è meno pura. Sì, erano probabilmente all'inizio queste regole, erano regole proprio igieniche. E capite bene che in un popolo di deserto che ha poca possibilità di lavarsi e di curarsi, l'attenzione al contagio doveva essere altissima, perché se una malattia è contagiosa e tu la diffondi, parte tutto il popolo. Per cui questa, che era all'inizio una osservanza di tipo igienico, poi è diventata un'osservanza cultuale. Cioè, per avvicinarti a Dio, che è la vita, tu devi essere vitale, devi essere puro. Gesù fa proprio il contrario. Io, che sono la vita, vengo da te che sei impuro, che sei impura, cioè che hai poca vita. In qualsiasi caso, questa donna sa bene di aver compiuto un atto contro la legge, e un atto piuttosto grave, perché ha reso, toccando, lei che appunto aveva queste perdite di sangue continue, quindi era in uno stato di impurità cultuale lunghissimo, per cui era una donna anche isolata, che non poteva essere toccata, che non poteva toccare. Questa donna compie qualcosa di grave perché tocca un uomo, rendendolo impuro. Il protagonista di questo racconto, di questa scena, è proprio questo senso magnifico che è il tatto. La donna che da dietro tocca il lembo del mantello di Gesù, e Gesù che fa tutta una metafisica, nel senso che lui si è sentito toccato. Chi è che mi ha toccato? E Pietro gli dice: ma c'è tutta la gente che ti stringe, che ti schiaccia. No, un conto è schiacciare, un conto è toccare. Stiamo un attimo sul senso del tatto, che è il protagonista di questa scena. Il tatto è il senso più antico che noi abbiamo, tant'è che funzionava anche quando noi eravamo nel grembo di nostra mamma. La nostra pelle riusciva ad avere già delle sensazioni quando noi non eravamo ancora nati. E poi, a differenza di tutti gli altri sensi, il tatto non si spegne mai. Io posso non vedere più niente, posso non sentire più niente, posso non odorare più niente, posso smettere di gustare, ma io non smetterò mai un secondo nella mia vita di toccare. Io adesso sto toccando i miei calzini, le mie scarpe, il pavimento, i miei calzoni, questa sedia, il tavolo, questa camicia, la maglietta. Io sto toccando sempre. Non c'è un istante nella nostra vita dove noi non stiamo toccando qualcosa. E poi questa è un'altra caratteristica del tatto. Il tatto è il senso che più di altri manifesta la reciprocità, il legame che noi abbiamo col mondo. Io sto toccando il tavolo, ma in questo stesso istante il tavolo sta toccando me. La mia pelle tocca la camicia, ma in questo istante la camicia sta toccando me. Il tatto è sempre un contatto. Io posso fare una carezza a qualcuno, io la tocco, ma attenzione, la sua pelle, la sua guancia sta toccando la mia mano. E poi il tatto è un senso per certi versi un po' rude. Per un non vedente, prima di capire che questo è un tavolo e non una mensola e non il piano di una lavatrice, ci vuole un po', perché col tatto deve accorgersi, dunque no, non è una lavatrice perché ha le gambe, non è una mensola perché è lunga, è probabilmente un tavolo, ci mette un po', mentre la vista vede subito al tavolo. Il tatto è un senso più rude, ma è un senso infallibile circa la realtà. Se io tocco questo tavolo, vuol dire che questo tavolo c'è. Vuol dire che questo tavolo c'è. Questo tavolo è reale, è vero. E toccandolo, questo tavolo mi dice che arriva fino qui e qui allo spigolo. Il tatto è il senso che mi mette davvero in contatto con la realtà così com'è. Questa donna incontra Gesù innanzitutto non con lo sguardo, non con l'udito, ma con il tatto. Vuol dire che vuol conoscere, mettersi in contatto con Gesù così com'è. Gli altri sensi a volte possono essere molto bugiardi. Magari io sento una voce che viene da quella porta, sono convinto che c'è di là una suora, e invece no, c'è un registratore che suona. Non c'è nessuna suora, c'è un registratore. Oppure la vista a volte mi può far vedere delle cose che non esistono, come i miraggi, come le allucinazioni. Il tatto invece mi mette in contatto con una persona reale così com'è, non con una persona inventata. Il primo atteggiamento di questa donna è voler toccare Gesù, cioè io voglio relazionarmi con te così come sei, non come io potrei inventarti, non come le mie paure e i miei desideri allucinatori potrebbero inventarti. Voglio mettermi in contatto con te così come sei. Ecco perché Gesù si sente davvero toccato. Oh, qui qualcuno davvero mi ha toccato. Non mi ha inventato. Mi ha toccato. Vuole mettersi in contatto con me così come sono. Noi purtroppo, poi ci ritorniamo a questa signora, noi purtroppo abbiamo del tatto, un certo sospetto, perché ci viene in mente subito San Tommaso. Io, sappiate, sono un grandissimo devoto e tifoso di San Tommaso e non credo per niente che sia vera la solita tiritera che si dice su di lui circa il rimprovero di Gesù. Tommaso che dice no, io non ci credo, abbiamo visto il Signore, no, la vista non mi basta, no, perché a volte noi vogliamo vedere le cose, noi vediamo le cose che vogliamo vedere e non vediamo le cose che non vogliamo vedere. Tommaso non si fida della vista. Magari voi avete voluto vedere il risorto e l'avete visto, ma ve lo siete inventato. Io voglio toccarlo, voglio vedere la realtà. che Tommaso non sbagli, lo dice questo fatto, che Gesù onora la sua richiesta e gli dice: prego, toccami, toccami. E che Tommaso non dica una cosa sbagliata ce lo dice proprio il Vangelo di Luca al capitolo 24, che non parla soltanto dell'episodio dei discepoli di Emmaus, ma anche di una seconda apparizione di Gesù da risorto. Luca 24, 36 seguenti. Sentite. A Gerusalemme siamo, è appena capitato a Emmaus. I due discepoli di Emmaus sono andati a Gerusalemme e Gesù appare lì. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: perché siete turbati? Perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne ed ossa come vedete che io ho. Attenzione, per uno che legge i Vangeli così come la Chiesa ce li consegna, prima Matteo, poi Marco, poi Luca, poi Giovanni, prima di arrivare alla pagina di Giovanni, dove Tommaso viene un pochettino redarguito dal Signore perché ha chiesto di toccarlo, deve leggere questa pagina e dire: è Gesù stesso che dice ai suoi discepoli: toccami, toccami e accorgiti che sono reale, non un fantasma. Ma la cosa non funziona ancora. Dicendo questo, mostro loro le mani e i piedi: toccatemi. Ma poiché per la gioia ancora non credevano ed erano pieni di stupore, disse: avete qui qualcosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli la prese, è lui che tocca, e la mangiò davanti a loro. A volte noi Gesù lo sentiamo, a volte Gesù noi lo guardiamo. Purtroppo è difficile toccare davvero Gesù. E proprio perché lo ascoltiamo, lo guardiamo, c'è il rischio di inventarci un Gesù come ci piace. Uno dei modi con i quali noi tocchiamo Gesù, così come è, reale, non come ce lo inventiamo, è per esempio, ecco perché domenica sera vi ho detto, leggete il Vangelo di Luca tutto intero, è leggere tutto intero i Vangeli, dove ci sono pagine che ci piacciono e pagine che non ci piacciono, dove ci sono pagine lisce come l'olio e pagine ruvide, taglienti, urtanti. Questo è toccare Gesù, altrimenti c'è sempre il rischio che noi il Gesù ce lo inventiamo a seconda dei nostri desideri, a seconda delle nostre paure, a seconda delle nostre fissazioni. Gesù si sente toccato da questa donna, perché questa donna è davvero entrata in contatto con lui, non se l'è inventato. Ha detto: aspetta, è questo qui che sta scappando, che sta andando da qualcun altro, ma io voglio toccarlo. È davvero una prova della fede mettersi in contatto con Gesù, con il Gesù reale, non con il Gesù inventato. Toccò il lembo del mantello e Gesù immediatamente si sente toccato, e Gesù immediatamente sente che una potenza è uscita da lui. Noi riceveremo potenze salvifiche, salutari da Gesù, nella misura in cui noi Gesù lo tocchiamo, non soltanto lo guardiamo a seconda delle nostre allucinazioni, non soltanto lo ascoltiamo a seconda delle pagine che ci piacciono. E a volte, quando guardiamo le malattie, anche le malattie della nostra anima, e ci accorgiamo che non guariscono, dovremmo domandarci: ma io quello lì l'ho davvero toccato o sono convinto di guardarlo e guardo soltanto un'allucinazione, appunto un fantasma? Facciamo soltanto un piccolo esempio. Vi ricordate la bellissima pagina del Vangelo di Giovanni al capitolo 8, quando Gesù dice, gli portano davanti una donna che adultera e la vogliono lapidare, e Gesù non la lapida, neanche lui, che avrebbe potuto, e alla fine cosa dice? Vai in pace, vai in pace. Eccolo qui il Gesù inventato. Non le dice soltanto vai in pace, le dice: oh, è bella, adesso bastane, vai in pace, non peccare più. Eccolo il Gesù reale. Non le dice soltanto vai in pace, guarda com'è buono Gesù, come perdona, come misericordioso. Gesù dice: uè, cocca, bastane, basta, non peccare più, punto. Il Gesù reale è quello che dice: venite benedetti del Padre mio, ma anche quello che dice: via lontano da me maledetti. Il Gesù reale è quello che dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò. Ma anche quello che, quando è arrivato, ha chiuso la porta e la gente che arriva un attimo in ritardo e bussa, dice: no, non vi apro, non vi conosco. Ma se abbiamo fatto anche i miracoli nel tuo nome, ho detto che non vi conosco. Il Gesù reale è quello che guarisce una mano paralizzata, ma è lo stesso che dice: la tua mano ti scandalizza, meglio che te la tagli. Il Gesù reale è quello che guarisce gli occhi dei ciechi, ma è lo stesso che dice: il tuo occhio è un po' troppo invidioso, guarda, toglilo che è meglio. Toccare Gesù vuol dire essere disposti a conoscerlo come realmente è, non secondo le pagine strappate dai Vangeli che noi poi incolliamo insieme e ci facciamo un Vangelo che ci piace. Quello è un fantasma di Gesù, non il Gesù reale, quello che anche il mio tatto dice: oh, questo è quello vero. Quali sono le pagine del Vangelo che mi sono fatto un po' antipatiche? Attenzione che lì abita magari la realtà di Gesù che io non voglio vedere. Questa donna si accosta a Gesù nella maniera giusta, lo tocca: voglio un contatto reale con te reale. È significativo che questa donna tocca Gesù, ma di fatto tocca il vestito di Gesù, l'orlo del suo mantello. I Vangeli sono molto attenti ai vestiti di Gesù e anche ai vestiti dei discepoli, anche l'Apocalisse, perché il vestito è uno dei modi dove noi esprimiamo l'identità. Non per nulla si vede che siete suore, perché portate il vestito, l'abito, che è una espressione di un altro vestito, di un altro abito, che è la tunica bianca che abbiamo ricevuto il giorno del nostro battesimo. Quando il prete ci ha detto, cerca di portarla pulita fino alla fine. Il vestito è quello che esprime la nostra identità. Si vede che uno è una suora, che uno è un dottore, che uno è un carabiniere, che uno è un prete, a seconda del vestito che porta. È vero che l'abito non fa il monaco, ma aiuta. L'abito, la parola abito, è vicino a un'altra parola, abitudine. Le abitudini sono un po' come il nostro abito. Allora, stamattina noi ci siamo vestiti, abbiamo messo su questi abiti, e senza che noi continuiamo a pensare ai nostri abiti, i nostri abiti stanno nello stesso tempo nascondendoci, ci coprono alla vista degli altri, e manifestandoci, sono un prete, sono una suora, sono un carabiniere. Queste due funzioni gli abiti le fanno, senza che noi stiamo lì a pensare sempre. Così anche le abitudini. Magari non abbiamo pensato tutte le volte che oggi abbiamo detto per favore, o grazie, o ciao. Senza neanche accorgercene, però, le nostre abitudini ci hanno manifestato come persone gentili. L'abitudine a sorridere, non è che tutte le volte stiamo lì a pensare al nostro sorriso, l'abitudine a sorridere ci presenta come persone affabili. L'abitudine ad avere un po' il musone ci presenta, anche se non ci riflettiamo sempre, come persone magari un po' tristi. È interessante che il vestito, l'abito di Gesù, sia un abito che porta bene, sia un abito che fa bene. Quali sono le mie abitudini? Se volete fare un lavoro molto difficile, ma infallibile, è fare proprio la lista delle nostre abitudini. È come la risonanza magnetica. Lì saltiamo fuori chi siamo, eh? Fare la lista delle nostre abitudini. E poi la lista delle cose a cui non siamo abituati, perché anche quella è un'abitudine. Per esempio, io posso avere l'abitudine di dire per favore, quindi io scrivo, ho l'abitudine di dire per favore. Oppure posso scrivere, non ho l'abitudine, che è un'abitudine, non ho l'abitudine di dire per favore. Quindi io sono abituato a chiedere senza dire per favore. Ho l'abitudine di salutare per primo, oppure non ho l'abitudine di salutare. Al massimo rispondo, ma primo deve essere l'altro a rispondere. Ho l'abitudine a tavola, appena arriva la portata, tra, me la prendo io. Ho l'abitudine invece di dire, senti, vuoi, dai, tira giù tu. Facciamo la lista della nostra abitudine, quelle che abbiamo, quelle che non abbiamo, e salterà fuori davvero chi siamo. Attenzione, care amiche, che la gente, le altre persone, quando ci incontrano, per prima cosa toccheranno le nostre abitudini. Toccheranno come l'abitudine, come l'abito di Gesù. Toccheranno il lembo delle nostre abitudini. Per prima cosa toccheranno questa. Non vedranno la nostra mistica interiore. Non vedranno la nostra gioia o la nostra desolazione. La prima cosa che vedono, le abitudini. Gesù ha un abito, ha un abito, ha un'abitudine che salva, che risana, che restituisce la salute. Avere un po' l'abitudine, per esempio, di essere un po' affabili, magari restituisce tanta fiducia, senza tante mistiche, restituisce fiducia e un po' di serenità a una persona a cui è stato adesso o in passato portato via troppo. e le abitudini si costruiscono. L'abbiamo vista ieri o l'altro ieri. Vi ricordate quando abbiamo pensato alla A? Ci siamo abituati, ieri l'abbiamo detto, a scrivere la A, che adesso nemmeno ci accorgiamo e la scriviamo bene, perché ci siamo esercitati. Tendenzialmente sono una persona che non chiede per favore. E vabbè, cara, ti eserciti e impari a dire per favore. Tendenzialmente non sono una persona che saluta. E cara, ti sforzi, ti eserciti e impari a salutare. Tendenzialmente non sono una persona che sorride. Cara, come tutti, non si nasce sorridendo. Ti eserciti, ripeti l'esercizio, impari e sorridi. Allora il nostro abito, senza che ce ne accorgiamo, se ce lo toccano, porta bene. Ma di fronte a certi abiti e a certe abitudini si gira alla larga, si gira proprio alla larga, perché non solo portano bene, porta male. Se tocco quella lì impura mi ammalo io. Quali sono le mie abitudini? E questa donna viene guarita proprio perché ha toccato l'abito, ha toccato il modo di fare reale di Gesù, non inventato. Dopo che Gesù ha congedato in pace questa donna, ecco che si presenta un altro problema. Cioè, Gesù non può stare un attimo tranquillo, dice, oh, boh, una l'abbiamo risolta, una l'abbiamo risolta. No, dunque, c'è un altro problema, peggiore, è già morta. A volte, care, la vita è proprio così, non possiamo neanche goderci un attimo una vittoria, non possiamo goderci un attimo una cosa riuscita che subito c'è un'altra cosa da fare. Impariamo anche un attimo da Gesù, anche un po' questa agilità. Godiamoci la cosa, però sapendo che magari ce n'è subito un'altra da fare. E Gesù a volte fa questo scherzetto. Per esempio, al capitolo quarto, no, aspetta, non inventiamo, andiamo a vedere bene, andiamo a controllare. Al capitolo 6 del Vangelo di Marco, al capitolo 6, versetto 30 seguenti, Gesù moltiplica i pani dopo una giornata faticosissima per lui e per gli apostoli, che erano tornati da un viaggio ed erano stanchi, non avevano neanche tempo di mangiare. Gesù gli dice: dai, venite con me, riposatevi un po'. Ma là nel deserto, là nel deserto c'è ancora un mare di gente. Allora Gesù insegna e poi dà da mangiare. Finalmente è venuta la sera, finalmente si è congedata la gente. I discepoli hanno detto: oh, aspetta un attimo che tiro il fiato. Gesù dice: no, attraversate il lago e andate dall'altra parte. Ma facciamo domani mattina, no? O lo facciamo domani mattina, cosa c'è? Perché doveva incontrare l'indemoniato Geraseno. Ma tanto lo incontri domani mattina. Tiriamo un attimo il fiato e domani mattina remiamo meglio. No, prendete e andate all'altra riva. A volte Gesù fa riposare, eh? A volte Gesù però impone un ritmo proprio un po' incalzante. Però anche lui sta a questo ritmo incalzante. Arriva in questa casa, dove c'è questa bambina morta. Stavolta è Gesù che fa una cosa sbagliata. Prima era la donna che tocca, in uno stato di impurità, tocca una persona pura, rendendola impura. Adesso è Gesù che tocca qualcuno che non deve essere toccato, il morto, il cadavere, perché evidentemente il cadavere è il massimo dell'impurità, per forza non è più vivo. Chi tocca il cadavere diventa impuro. Solo i parenti potevano toccarlo, diventavano impuri solo per una giornata. Ma Gesù non è parente. Tocca questa bambina e, come abbiamo visto anche ieri, le dà un comando: alzati. Quella si alza, si mette a camminare e poi Gesù dice di dare a lei da mangiare. Vorrei semplicemente mettervi così, sottolinearvi questo piccolo dettaglio che purtroppo nella traduzione italiana non funziona, mentre nell'originale greco funziona. Perché sono molti, è molto diverso il modo con cui si parla di questa bambina dall'inizio alla fine. Perché prima si parla di una bambina, proprio una bambina, poi più avanti si parla di una ragazzetta, poi il nome che dice Gesù, che è fanciulla, che in italiano non vuol dire più niente, vuol dire, potremmo tradurre, uè signorina, anche quando per esempio nel Vangelo di Marco Gesù usa l'aramaico, talità, non vuol dire fanciulla, non vuol dire bambina, vuol dire proprio signorina, vuol dire una che era una bambina ma che adesso è diventata una signorina, cioè una che è feconda, una che può dare la vita, una che prima era soltanto una bambina, poi era addirittura una bambina morta, toccata da Gesù diventa una signorina, una pronta a dare la vita. Come vi dicevo anche altre volte, stiamo attente care, noi, e questa è una tentazione molto forte per noi che non abbiamo figli di carne e di sangue, è una tentazione molto forte, o vivere da bambini e bambine anche se abbiamo 50, 60, 70 anni. Siccome non ho bambini e bambine, mi sento legittimata a vivere io da bambina o da bambino, facendo i capricci. Oppure vivere da vecchi, vivere da morti, vivere da sterili, che è ancora peggio, cioè vivere da persone che non sanno dare la vita. Allora ci si può proprio domandare, ma se tu non sai dare la vita, ma sei tutta concentrata, sei tutto concentrato a custodire la tua vita e fai capricci se te la senti minacciata, ma tu quello lì l'hai veramente toccato? L'hai veramente toccato? O per tutta la vita sei stato con un fantasma? Ripeto, per tutta la vita sei stato con un fantasma. Perché le donne che sono toccate da questo qui, o che toccano, non che inventano, che toccano questo qui, o diventano capaci di dare la vita, o sono guarite, e poi diventano nuovamente capaci di dare la vita. Chiediamo al Signore davvero la grazia di toccare. Guardatemi, toccatemi! Non sono un fantasma, e se mi tocchi il tuo tatto ti dice come sono realmente, non come le tue allucinazioni mi hanno inventato. Bene care, ci vediamo domani per le lodi mattutine. Grazie a voi.